Radio Emilia Romagna. Cinema.
Future Film Festival 2012. La fine del mondo in 6 giorni a Bologna. Tra i festival e i principali appuntamenti regionali con il contemporaneo, il Future Film Festival di Bologna è quello che indaga e documenta i passaggi più importanti dell'evoluzione delle forme di espressione audiovisive e multimediali, proponendo una ricerca di alto livello sulle tecnologie per gli effetti speciali e per l'animazione multipiattaforma. I protagonisti di questi settori, provenienti da varie parti del mondo, si trovano a Bologna da ormai 14 anni per delineare le tendenze e per fare il punto sullo stato dell'arte di linguaggi, prodotti, forme espressive e nuovi ambiti di sviluppo. Nelle prime edizioni di fine anni 90 si parlava soprattutto di cinema. Oggi, in piena era digitale, il discorso si estende ad una dimensione cross-mediale, scomodando tutti gli ambiti della produzione culturale. Il filo conduttore per animare la discussione dell'edizione 2012 era quello della catastrofe, un po' per anticipare le profezie Maya e un po' per celebrare l'anniversario del naufragio più famoso della storia dell'umanità, ovvero quello del Titanic, con un finale catartico che ha individuato nel green, o in una vera e propria coscienza ecologica, l'unica via di scampo all'apocalisse.
Seratona di apertura del Future Film Festival dedicata alla catastrofe, che è il filo conduttore di questa 14ª edizione. E qui siamo con Cristiano Travaglioli, che ha curato un montaggio raffinatissimo che poi ha fatto un po' da base di immagini per una colonna sonora altrettanto raffinata e ricercata. Ciao Cristiano.
Ciao.
Io farei raccontare a te chi sei e poi dopo parliamo di questo montaggio.
Io sono Cristiano Travaglioli, li presento a tutti, sono montatore cinematografico, collaboro soprattutto con Paolo Sorrentino gli ultimi 2 film, sto facendo altri film e sono stato contattato dall'organizzazione del Future Film Festival per fare questa sorta di quello che io chiamo etimologicamente iperfilm, cioè la combinazione di tanti film, tanti testi visivi e narrativi, fra loro sono circa 60 film più o meno, combinati in modo da tutti, più o meno, quasi tutti, non tutti proprio, a tema catastrofico.
Tu stai già parlando del film di questa sera, però io volevo spendere altre 2 parole perché tu l'hai detto così in maniera molto dimessa e in realtà insomma un tuo montaggio famoso può essere quello di This Must Be the Place, sì, di Sorrentino, che insomma stiamo parlando di pilastri del cinema contemporaneo. Di altre 2 cose sul tuo lavoro, poi passiamo a quello.
Sì, beh.
Come hai fatto a fare questo salto di che tipo di scuola hai fatto? Sei arrivato alla formazione?
Sì, ho studiato qui a Bologna filmologia e storia del cinema al DAMS e poi mi dilettavo già, facevo l'assistente alla regia, giravo alcuni corti che sono stati a Bellaria come regista e così via. Mi sono appassionato moltissimo al montaggio e di fatto la mia formazione nasce dalla missione al centro sperimentale, allora si chiamava Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, che è una scuola di cinema, e da lì poi ho cominciato una gavetta in cui ho iniziato soprattutto all'inizio come assistente al montaggio, quindi ho lavorato il mio primo film come assistente al montaggio, cioè il mio primo passo dentro il cinema ufficiale tra virgolette fu un film di Cipri Maresco, si chiamava Lo Zio di Brooklyn, e da lì poi piano piano ho lavorato con Paolo Sorrentino come assistente collaboratore al montaggio negli ultimi 2 film, Il Divo e This Must Be the Place, come montatore. E poi ho fatto altri film, ho lavorato con Guzzanti, ho fatto Fascisti su Marte, altri film.
Quanto tempo stai in Italia e quanto invece fuori dall'Italia? Cioè questo lavoro, sì.
No, io lavoro prettamente nel cinema italiano. Per il momento l'unica ho avuto 2 momenti di lavoro con un documentario d'autore girato in Italia, però montato a Parigi, e This Must Be the Place, che è stato in parte missato a Londra, però di fatto This Must Be the Place è un film sì irlandese e americano, ma di fatto è un film in cui la dominante produttiva è italiana, quindi abbiamo lavorato in Italia.
Ecco, e all'estero ti hanno parlato di Italian Touch o...
No. So che il divo, mentre This Must Be the Place ha avuto, diciamo, pareri più contrastanti, a volte proprio manichei, è un film che non convince tutti, però allo stesso tempo...
Ha convinto Cannes,
sì. Diciamo che il film per cui sì, hanno scritto bene di me e soprattutto il divo. Soprattutto il divo, che era effettivamente un approccio al montaggio e alla drammaturgia di un film, tra l'altro merito anche di Paolo Sorrentino, perché parte di questa strana drammaturgia era già iscritta in sceneggiatura. Io ho dato il mio contributo, però è il divo, penso, il film per cui mi si cita all'estero ogni tanto, non sempre, non esageriamo.
Adesso abbiamo conosciuto meglio Cristiano Travaglioli, possiamo parlare dell'opera di questa sera, sì. Che è un montaggio di una sessantina di film a base orrore, catastrofe, tragedia, cataclisma, insomma, a partire da anni 60, forse anche prima, e per arrivare a...
Il più vecchio è, credo, La guerra dei mondi, che è del 53, sì, il film più vecchio, sì. Ecco, anzi no, scusate, il 50, l'astronave atomica del dottor Quatermass.
E questo montaggio è nato per questa occasione specifica?
È nato per questa occasione, sì.
E secondo te adesso girerà un po', andrà avanti? Perché lei...
Guarda, non lo so, io so solo che, rimaneggiando alcune parti che vorrei ritoccare, che per mancanza di tempo non sono riuscito a fare, ho sentito l'Oswell, lui è abbastanza entusiasta di questa strana operazione che ha fatto, perché in parte è improvvisazione, in parte è sonorizzazione musicale di un film alla maniera in cui teoricamente si faceva con i film muti.
Scusa se ti interrompo, non abbiamo introdotto chi è l'Oswell, che è il musicista bassista che ha fatto la colonna sonora, che però diciamo non è un semplice giro di basso, stiamo parlando di un sofisticato mix di musica elettronica, che però è guidato dalle quattro corde di un basso.
Prego. E quindi sì, se c'è la possibilità di sfruttamento, diciamo, l'origine, la natura di questo lavoro, di questo evento, doveva essere autoesaurirsi in questo evento. Però, per esempio, l'Oswell è abbastanza entusiasta, per cui che ci sia la possibilità che diventi la possibilità di un altro concerto in un altro posto è una possibilità. Adesso al momento è solo un'idea, non è detto che sia così, insomma.
Però è bello che sia nata a Bologna in occasione del Future Film Festival un qualcosa che poi potrebbe rimanere, potrebbe camminare.
È un'azione totale del Future Film Festival, è un'idea, tra l'altro non mia, è un'idea che è degli organizzatori del festival, per cui poi ci ho messo il mio, ho tentato di creare un film che non fosse la semplice giusta posizione di belle immagini che avevano a che fare, che avevano con il tema catastrofico, ma avesse una drammaturgia interna, per cui ho scelto anche film non necessariamente affini a quel tema, però molto vicini, per cui la mia ambizione è stata quella di costruire un racconto. Spero di esserci riuscito, non lo so.
Secondo te, poi chiudiamo perché è stato già tempestato, tampinato abbastanza, il motivo per cui la catastrofe piace ricorrente, cioè dagli anni 50 l'abbiamo detto, è un tema ricorrente, perché?
Beh, questa è una bella domanda, però pertiene alla sfera psicologica. Rispondo brevemente con una risposta che secondo me non è esaustiva, però può essere un'idea, cioè il fatto è il turbamento che ci assale quando vediamo qualcosa di catastrofico all'angolo della strada. Tiriamo dritto perché sappiamo che dobbiamo tirare dritto, allo stesso tempo ci attrae e forse a quella cosa dell'occhio sbirciamo. Questa potrebbe essere una possibilità, è la vicinanza con la fine, la morte, che ci respinge e ci attrae. È tipico del perturbante freudiano, forse, anche questo.
E diciamo che la musica di questa sera ha espresso esattamente questo sentire.
Sono d'accordo.
Ti ringrazio, Cristiano, grazie anche per il tuo lavoro e per portare l'Italia, insomma, a livelli top nel mondo, la storia del cinema, e in bocca al lupo.
Crepi, grazie a voi.
Future Film Festival, 14ª edizione, e tra gli ospiti che abbiamo incontrato oggi abbiamo Valentina Rossi, che è un operatore del multimediale italiano che è andato a lavorare in Francia per una società piuttosto importante che si occupa di comunicazione di multimedialità transmediale, e poi ci facciamo spiegare da lei di che cosa si tratta. Quindi saluto Valentina e chiederei di presentarci la società e di raccontare un po' la sua avventura di italiana, di cervello in fuga, insomma.
Beh, buongiorno a tutti. Allora, Ancama, come appunto dicevamo, è una società di creazione multimediale che opera nel settore dell'intrattenimento in tantissimi settori. Quindi Ancama fa videogiochi, fa film d'animazione, fa delle edizioni attraverso dei manga, dei fumetti d'autore di stile diversissimo, dei libri per bambini, della musica e quant'altro, diciamo eventi, e veramente la panoplia di attività di Ancama è veramente vastissima.
Ancama è, abbiamo detto, francese, però è presente sul mercato globale.
Sì, Ancama è soprattutto una società francese che è stata fondata nel 2001 con sede a Roubaix nel nord della Francia. Roubaix è di fianco a Lille, appunto nel dipartimento vicino al Belgio. E quindi in Francia Ancama è un'entità importantissima e è conosciuta da tutti, e ci sono veramente anche un volto fenomeni di massa, proprio eventi dedicati ad Ancama in cui delle milioni di persone si presentano, perché è veramente molto molto conosciuta. E nel mondo, insomma, ci stiamo sviluppando un po' in tutto il mondo, soprattutto grazie alla traduzione e alla localizzazione del suo videogioco più famoso, che è Dofus, che possiamo dire che è stato tradotto in 10 lingue ed è attualmente giocato in 150 paesi. Sul mercato italiano noi siamo presenti attualmente con appunto la localizzazione italiana di Dofus, che è un MMORPG, quindi un videogioco online che si può scaricare gratuitamente, ed è appunto sia per Mac che per Mac, Windows e Linux, e con la versione appunto italiana della sua serie televisiva, la prima, che si chiama Wakfu la serie, che è derivata da tutto un progetto appunto transmediale che si chiama Wakfu, che comprende serie animate, videogiochi, giochi di carte e tantissime altre cose.
Ecco, qui al Future Film Festival e anche in altre occasioni abbiamo parlato tante volte di cross-medialità, tu invece parli di transmedialità. Qual è la differenza?
Sì,
perché
allora,
in entrambi i casi si sta parlando di diciamo sviluppo, declinazione su tante piattaforme di una storia o di un personaggio.
Allora, le definizioni possono essere diverse, perché poi gli studiosi, ognuno si diverte un po' a dare la propria definizione. Quello che consideriamo noi come definizione di lavoro, diciamo, la differenza tra cross media e transmedia, secondo noi, che cross media è, diciamo, utilizziamo diversi supporti per raccontare la stessa storia. Quindi per esempio potremmo avere un DVD di un film che la stessa storia è raccontata in un libro, che può essere poi raccontata in un fumetto, in un videogioco, eccetera eccetera. Mentre invece ad Ancama quello che amiamo dire è che non raccontiamo mai due volte la stessa storia. Questo significa che abbiamo creato un universo che ha una propria cronologia, che abbiamo chiamato Cosmos, e all'interno di questi Cosmos ogni prodotto è situato su questa linea cronologica, in cui si ritrovano le stesse ambientazioni, gli stessi personaggi, se vogliamo le stesse regole, ma che effettivamente poi raccontiamo ogni volta delle storie completamente diverse. E questo da una parte fa sì che ci riferiamo a dei pubblici diversi, che amano diversi media, diversi supporti, ma dall'altra appunto permettiamo a colui che è amante proprio di questo universo di immergersi in maniera globale, scoprendo di volta in volta una storia diversa, perché appunto le storie sono potenzialmente collegate tra di loro, perché appunto fanno riferimento a degli elementi in comune, ma sono poi fruibili separatamente appunto.
Ecco, Valentina Rossi lo dice nome e cognome, cioè che diciamo che arrivi da un ambito emiliano-romagnolo.
Esatto.
Come è accaduto che tu sia arrivata a lavorare per un colosso francese in questo settore?
Allora, casualmente direi, del tutto casualmente, perché appunto non sono un cervello in fuga, nel senso che sono andata in Francia per delle ragioni molto personali e appunto mi sono ritrovata dopo essere, mi sono specializzata facendo un master in comunicazione e marketing d'impresa a Lille, e da lì poi è nata la relazione con Ancama, anche perché appunto il settore dell'intrattenimento, che può essere appunto videogiochi, fumetti o animazione, è sicuramente nelle mie corde, quindi insomma la relazione è stata facile.
Ecco, il tuo ruolo qui al Fiesio Film Festival, oltre a quello di raccontare e promuovere la società e i prodotti, era anche quello di essere un giurato un po' particolare in una sessione di pitching, ovvero dove le società locali hanno provato a presentare i loro prodotti, le loro idee, i loro progetti, e tu insieme ad altri competenti operatori avete dato il vostro parere tecnico sulla fattibilità e sul futuro di questi progetti. Qual è il tuo parere, cioè, senza entrare nel merito, no, delle singole società, però qual è il tuo parere del livello, della situazione italiana oggi in questo settore?
Io quello che ho visto ieri appunto è stata che c'è tanta creatività e tanta potenzialità e tanta potenzialità, insomma c'era veramente tanta volontà di emergere, di fare dei progetti che per quanto ho potuto vedere abbastanza interessanti. Poi sicuramente quello che per quando posso sapere è che diciamo che penso che generalmente sia più difficile a livello di finanziamenti, di possibilità poter sfondare qualche volta in Italia rispetto in Francia, dove il settore è molto più sviluppato e magari ci sono anche molti più aiuti, molte certo. Più possibilità da un punto di vista finanziario e di investimenti.
Sì, c'è anche una storia più lunga, esatto, di sostegno a questo tipo di produzioni, anche se in questo caso diciamo proprio il vostro appuntamento aveva un forte sostegno, sì, pubblico, quindi uno dei motivi era proprio questo, di creare qualcosa di operativo. E quindi appunto il tuo parere, cioè proprio facendo un confronto, no, con quello che avviene in Francia, cosa te ne pare dell'Emilia Romagna oggi? Al di là del fatto che hai detto sì, c'è molta creatività, però l'applicazione poi sul mercato è una cosa fattibile oppure... No, non voglio metterti in difficoltà, perché significa anche conoscere effettivamente,
esatto,
le dinamiche.
Purtroppo non mi ritengo molto esperta in questo settore, cioè nel senso...
Però i prodotti che hai visto, cioè, potenzialmente...
Ma io adesso, ieri abbiamo visto tante cose, abbiamo visto mi sembra 8-9 pitching, sì. C'erano le qualità molto varie, io credo che alcuni prodotti effettivamente potrebbero essere esportabili, ecco, anche per le dinamiche con cui sono stati creati. E altri credo assolutamente no.
No, infatti era questo.
Cioè, penso proprio, cioè, rispetto a tutto, senza entrare nel merito specifico di singoli prodotti, però penso che effettivamente c'erano dei progetti in particolare che erano fatti anche per ragioni non puramente commerciali, o comunque anche, ma che secondo me erano difficilmente commercializzabili, sia per la difficoltà, sia per il carico di lavoro, sia per la qualità fisica che è stata prodotta, che era una qualità insomma alcune volte non, cioè alcuni sì, alcuni avevano una buonissima qualità, altri secondo me un po' meno.
Però secondo me è stato molto importante, cioè proprio avere questo bagno di realtà, no, confrontandosi con voi, proprio per capire dove siete stati anche molto chiari, insomma, dove si poteva andare, dove bisognava andare a lavorare e a smussare un po' la situazione. Ti ringrazio e un in bocca,
prego,
al lupo per la tua
grazie
attività.
A te.
Il tema della catastrofe ci riporta attraverso il cinema alla vicenda del Titanic, per una serie di motivi, perché siamo nel centenario di questa tragica fine del viaggio inaugurale di una nave che era stata diciamo promossa come inaffondabile, ma anche perché appunto in occasione del centenario ci sarà l'uscita nelle sale della nuova edizione del film in tridimensione, quindi si parlerà a lungo ancora di questo anniversario, di questa vicenda. In questo momento ci troviamo con Barbara Valotti, che è una storica della Fondazione Guglielmo Marconi, che ha diciamo ripercorso le tappe del proprio diciamo, attraverso i media, attraverso le testimonianze e i documenti storici del periodo dell'affondamento del Titanic, poco prima, durante e dopo. E quindi ha un quadro, diciamo, pressoché chiaro e completo dell'impatto mediatico, del ruolo di Marconi, del contesto, diciamo, umanitario di quel momento, ecco, legato alla navigazione e alla radio. Ci puoi fare una sintesi di che cosa accadde e che cosa hai scoperto ripercorrendo e ricercando le carte?
Io ho trovato estremamente interessante, come posso dire, la fiducia che si aveva nell'uso del wireless. Naturalmente il ruolo del wireless come tecnologia che da qualche anno permetteva naturalmente di chiedere soccorso in mare aperto in caso di bisogno. Anche nella vicenda del Titanic il wireless svolge la sua parte, c'è il lavoro durissimo dei marconisti, non dimentichiamo mai che uno muore in maniera estremamente eroica, e l'eroe però, come dire, Massimo è Guglielmo Marconi, cioè l'inventore della telegrafia senza fili, che peraltro in quei giorni lì, per una anche un po', mi viene da dire, strana coincidenza, è a New York, e quindi naturalmente si trova in prima linea sulla scena e su grandi palcoscenici. C'è fiducia nella tecnologia? Sì, ci sono indagini pesanti su che cosa era successo, e le indagini naturalmente sono legate, penso questo lo si sa, sia noto, lo scandalo più grande, erano le poche scialuppe, eccetera. Però c'è anche, questo colpisce molto, come dire, una grande fiducia della stampa americana nel personaggio Marconi, e quindi come dire, è Marconi in qualche modo che accusa la stampa per certe notizie purtroppo non vere pubblicate, ad esempio il fatto che tutti si fossero salvati, poi invece in poche ore si fu scoperto che non era affatto così, ma che 2/3 dei passeggeri non si salvarono. Insomma, che cosa ne viene fuori? Una riflessione forte da parte di Marconi, che per l'ennesima volta non si atteggia ad eroe, è un uomo di successo sì, ma c'è modestia, e c'è soprattutto una grande volontà di fare andare al meglio, di fare funzionare sempre meglio quella tecnologia. E allora c'è la politica di mezzo, la politica che si deve come dire, dare forza e con forza applicare delle buone regole per un buon uso della tecnologia.
Qui arriviamo al Radio Act, che ci puoi raccontare di cosa si tratta?
Fondamentalmente un grande problema era quello delle interferenze. Fondamentalmente chiunque poteva trasmettere, basta che avesse un apparecchietto radio, non mi piace il termine, ma ci intendiamo, fatto sta che troppa interferenza, e quindi in quel caso arriva, diciamo così, sulla costa, si è captato di tutto, si sono messi insieme i messaggi più disparati, e quindi appunto arrivò anche la notizia, pensate, per i parenti di coloro che non si sapeva che fine avessero fatto, leggere si sono tutti salvati e dopo poche ore scoprire che magari non ci si fosse salvati. Quindi si arriva al Radio Act americano e fondamentalmente, lo ripeto, c'è la politica e comunque c'è l'essere umano che di fronte anche a un'ottima tecnologia si deve dare delle regole per migliorare quella tecnologia e soprattutto per farla funzionare meglio. In quel caso lì poi appunto c'è anche chi mosse poi delle polemiche, perché ci fu anche il fatto che quindi non c'era più quella massima libertà, ma c'è poco da fare, credo che tuttora ce ne rendiamo conto, sono passati 100 anni, bisogna sempre e comunque darsi delle buone regole per un buon uso della tecnologia.
Ecco, questa vicenda è il punto di non ritorno, i marconisti cominciano a lavorare in modo serio sulle navi, non essere più l'ultima ruota del carro, avere dei turni regolari, avere degli strumenti adeguati a bordo, e diciamo che con la disfatta del Titanic però c'è, diciamo, una messa in evidenza particolare, il trionfo della radio e della radiodiffusione.
Sì, anche perché, ti correggo solo in parte, diciamo così che comunque il marconista non era l'ultima ruota del carro, lo ricordo sempre, 3 anni prima si erano salvati tutti sul Republic grazie al buon uso, e in quel caso è anche più fortunato, diciamolo pure, dell'uso del wireless, anche in quel caso Jack Beans che si salvò, il marconista del Republic, addirittura fu talmente reso eroe che disse a un certo punto: rimandatemi a casa in Inghilterra, non ne posso più di essere così celebrato, rimandatemi a fare la mia vita. Però non c'è dubbio che il wireless doveva fare dei passi avanti, doveva migliorare gli apparati, doveva, come ho già detto, migliorare le regole, e in tutto questo Marconi lo, proprio viene fuori clamorosamente sui giornali dell'epoca, è davvero in prima linea per questo tipo di lotta, invece come dire che portare a casa riconoscimenti insomma elodi è in prima linea per questo tipo di battaglia che era assolutamente necessaria.
Allora abbiamo qui Emanuele Di Giorgi, amministratore a Casitrice Tournoè. Casitrice Tournoè è l'editrice italiana di Paco Roca, che ha edito Arrugas, Rughe, Wrinkles, la versione in americano, cioè il film che qui è presentato al Future Film Festival e che tratta un tema abbastanza insolito, però adesso ne facciamo parlare lui.
Grazie intanto dell'ospitalità. E il tema sì, può essere insolito per un film di animazione, perché si parla di Alzheimer, quindi di perdita della memoria. Questo sicuramente viene trattato con attenzione, emozione, ma ci sono anche tratti di umorismo. La grande capacità narrativa dell'autore e logicamente anche qui poi della produzione cinematografica che ha realizzato il film sta nel avere equilibrio nella narrazione, studiare i tempi, i ritmi. Questo ha fatto sì che sia il fumetto sia il film d'animazione abbia raccolto numerosi premi e numerosi riconoscimenti. Oltre a il tema dell'Alzheimer, un'altra parte interessante è quello lì proprio dell'anzianità, della solitudine, delle relazioni, e proprio si chiude la storia con una bella nota positiva, insomma, all'interno del dramma dell'Alzheimer.
Ecco, oltre che al Future Film Festival, dove si può vedere il prodotto?
Ma questa del Future Film Festival è stata una bellissima prima nazionale, nel senso che in Italia è stata la prima volta la proiezione. Ci sono una serie di distributori interessati, aspettiamo che arrivi nelle sale italiane al più presto.